consumiamo nella lettura e nella meditazione del Vangelo di Luca. Un giorno Gesù si trovava sulla riva del lago di Genezare, egli stava in piedi e la folla gli si stringeva attorno per poter ascoltare la parola di Dio. Vide allora sulla riva due barche vuote. I pescatori erano scesi e stavano lavando le reti. Gesù salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e lo pregò di riprendere i remi e di allontanarsi un po' dalla riva. Poi si sedette sulla barca e si mise ad insegnare alla folla. Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e poi gettate le reti per pescare». Ma Simone gli rispose: «Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte senza prendere nulla, però se lo dici tu, getterò le reti». Le gettarono e subito presero una quantità così grande di pesci che le loro reti cominciarono a rompersi. Allora chiamarono i compagni che stavano sull'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono di pesci le due barche a tal punto che quasi affondavano. Appena si rese conto di quel che stava accadendo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore». In effetti Pietro e i suoi compagni Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, e tutti quelli che erano con lui erano rimasti sconvolti per la straordinaria quantità di pesci che avevano preso. Ma Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini». Essi allora riportarono le barche verso riva, abbandonarono tutto e andarono con Gesù. Parola del Signore. Sempre partendo dalla nostra esperienza umana, dalle nostre storie, dagli intrecci delle storie nostre fra noi e con appunto comunità e popoli del pianeta, possiamo chiederci, ascoltando la profondità del nostro cuore, della nostra coscienza, quali sono le parole che nella nostra vita sono state parole particolarmente significative. Parole che lasciamo riaffiorare dalla nostra profondità umana e che riconosciamo in particolari momenti della nostra vita, parole che hanno comunicato alle volte dolore, alle volte umanità profonda, serenità, e proviamo anche a pensare appunto soprattutto a quelle parole che, essendo noi in quei momenti perplessi o titubanti o tristi, avviliti per qualche situazione difficile, complicata, per qualche dolore, qualche sconferma, qualche avvilimento, quali siano state quelle parole che ci hanno in qualche modo ridato un calore interiore, che ci ha rimessi in moto, che ci ha fatto poco a poco riprendere fiducia, un dinamismo positivo. E ancora, certamente, ricordando quelle parole, in quelle situazioni particolari, noi anche immediatamente le associamo al volto della persona che ce le ha comunicate, e anche al luogo, all'ambito, all'ambiente in cui questo è avvenuto. Certamente ancora possiamo, perlustrando la nostra interiorità, possiamo percepire, andare come a cogliere le parole che in qualche modo possono essere riferite a una fede religiosa, una spiritualità, e anche qui a quali sono i luoghi, non necessariamente le chiese, ma anche le chiese, anche le chiese. Da questo riaffiorare di parole, di comunicazioni, di ambiti, di luoghi che ben noi percepiamo perché sono parte intima della nostra vita, ecco, in questo possiamo collocare il Vangelo di oggi, perché si tratta di questo. Queste situazioni oggi sono come riproposte da questa narrazione del Vangelo, perché come abbiamo ascoltato il Vangelo di oggi ci racconta e pare proprio di vedere la foto, noi sempre lamentiamo, io lamento come un senso di colpa anche, avendo tutta la vita detto qualcosa di questo straordinario Gesù di Nazaret, di non essere stato ancora a vibrare, per come sia possibile vibrare nei luoghi che in cui lui ha vissuto, no? Qualcuno c'è stato, diversi qui forse, più di qualcuno, sempre rimandiamo questa visita, per una visita certamente piena di trepidazione dovrà essere, però se dovremmo concretizzarlo, non rimandando di molto ancora, dovremmo concretizzarlo, questa visita, questo viaggio nei luoghi di Gesù, proprio come noi, come Centro Valducci, comunità di Zuliano, no? Provare a pensare a questo, andare insieme, perché ha un senso, come siamo stati in altri luoghi, certamente non è paragonabile, però per dire come insieme, Poi è chiaro che laggiù nei luoghi di Gesù, purtroppo segnati da tanta violenza, anche questo ci interroga, no? È tutto diverso da qualsiasi altro luogo, perché noi crediamo che lì sia passato lui, no? Allora il Vangelo, tornando, ce lo rappresenta sul lago di Tiberiade, un lago dove c'erano alcuni pescatori o che singolarmente, o come diremmo oggi, come piccole cooperative, pescavano e vivevano della pesca. Due barche vuote, due pescatori a riva che riassettano le reti. E Gesù, che è attorniato da una folla che vuole ascoltare la sua parola. Curiosità, questo uomo venuto da Nazaret, che uomo giovane che ha fatto fino all'altro ieri il falegname, che esprime parole però mai ascoltate, si esprime con dei gesti, con delle relazioni prima mai viste, c'è anche curiosità, c'è anche desiderio profondo, perché l'eco di quelle parole è arrivato e hanno suscitato dentro stupore, meraviglia. La folla è tanta e Gesù chiede una cortesia. È molto bello il Vangelo perché c'è una cadenza proprio delle relazioni che noi conosciamo. Per cortesia, mi prestate la barca, posso salire su questa barca, andiamo appena dentro l'acqua, così da lì io posso comunicare alla gente che è venuta per ascoltare. Sempre, quando commento questo Vangelo, insieme poi a noi, tutta la comunità, io da tanti anni ho detto, ma mi fermo, sempre la commozione è grande, però anche questo che pare un particolare, Gesù da dove parla? Dove parla? È lo scenario naturale, lo scenario della fatica, del lavoro dei pescatori, lo scenario anche in cui la gente si riposa, contempla l'acqua del lago, magari alle volte ha paura della burrasca, come un altro episodio che il Vangelo ci racconta, è luogo di contemplazione anche dell'ambiente naturale. E da dove? Qual è, per usare un termine, per capirci, forse improprio, qual è il pulpito di Dio nella storia umana? Non un pulpito di quella sacralità separata dalla storia, è una barca di pescatori, è una barca. Gesù parla da una barca, cioè dentro la storia. E non posso, ma non per una polemica pretestuosa fine a se stessa, io credo di non essere nei confronti delle persone, di un'aggressività che vuole colpire nessuno, no. Alle volte poi si sbaglia tutti i momenti emotivi, ma dico come tentativo almeno di rapporto umano, poi si sbaglia sempre, io per primo certamente, ma non è in questo senso. Per dire ancora una volta una tristezza rispetto a questa immagine così bella del Vangelo. Sento parlare in questi giorni, per fare un esempio, anche sui giornali locali, non me ne volgano adesso gli artigiani che si appresteranno a questo, che si sta allestendo un trono per il Papa. Allora io penso a questa immagine, Gesù che parla da una barca e oggi, 2010, che si sta allestendo per concorso un trono per il Papa. E dico, quella è teocrazia, io non l'accetto, non accetto che il Papa sia un imperatore, che sia un re. Il Papa, anche nella teologia più profonda, si dice che dovrebbe essere il servo dei servi, il servo dei servi, cioè dare l'esempio del servizio. E il Papa è Papa in quanto successore degli Apostoli, è il segno dell'unità, del pluralismo nella Chiesa. Ed è colui che guida la carità. Questo teologicamente. Ora, il trono non c'entra. E qualcuno dice, sì, ma non è mica così importante, sono situazioni da accettare. Io dico no, perché cos'è poi importante? Dice, ah, questo non è importante, quest'altro non è importante, da dove si comincia a cambiare? Si comincia dai segni, senza vanto, noi non siamo a livelli di chiesa ufficiale, cioè, no? Piccola comunità. Il fatto che l'altare, che dovrebbe essere magari più in mezzo, ma sia qui, non è stata una modalità strana, è stato portato qui abbasso dagli scalini per dire che l'Eucaristia la celebriamo insieme, che stare sopra gli scalini nel coro segna una separazione fra il prete e chi sta insieme al prete e la gente. È stata una scelta venire con l'altare qui. Aggravante poi è che il trono sarebbe preparato per il momento dell'ostensione della sindone a Torino. Ora, di nuovo, accostare il trono alla sindone è non solo improprio, è sconveniente, è più che stonato, non tiene, non sta da nessun punto di vista. La sindone è il segno di colui che ha dato la vita per gli altri, è il segno della sofferenza, della tortura, della morte in croce, per amore, colui che ha dato totalmente la sua vita per amore. Il trono indica il potere, le due dimensioni non possono stare insieme. Da quello che io ho capito dalla Bibbia, dai Vangeli, ci sono solo due troni, usiamo impropriamente a questo punto, due troni nel Vangelo. C'è la mangiatoia della grotta di Betlemme e la croce come strumento di supplizio. Questi sono gli unici due troni di cui parla il Vangelo. D'altra parte un vescovo, che si chiamava Don Tonino Bello, diceva su questa stessa linea che lui ha approfondito nei Vangeli, andando a cercare se nei Vangeli ci fosse stato mai qualche paramento liturgico. Ha detto che non ne ha trovato nessuno, fuorché uno, il grembiule che Gesù si è messo attorno alla vita per asciugare i piedi dei suoi discepoli dopo che li aveva lavati lui, dicendo: io, che sono il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi, anche voi fate altrettanto, se volete essere miei discepoli. Per cui Don Tonino diceva che la Chiesa o è la Chiesa del grembiule, cioè del servizio all'umanità, o non è la Chiesa. Questo è il Vangelo. L'altra sera ho presentato il libro di Monsignor Nogaro a Santa Caterina. Nogaro, amico di Don Tonino Bello, dice, Nogaro, un vescovo, critica in modo molto forte la Chiesa quando è una spettacolarizzazione, un'esibizione di potere, di trionfalismo, di vanagloria, critica, e dice: io ho rinunciato. Tonino Bello aveva il pastorale, perché gliel'avevano regalato i suoi contadini delle Puglie, ed era il pastorale di legno. Nogaro ha detto, lui l'aveva per questo: io rinuncio, io sono vescovo, non porto nel pastorale nella mitria, e hanno rinunciato, sono segni di potere. Nogaro non l'ha messa, ha detto, è importante che i segni siano la coerenza della vita, quello è il segno più eloquente, gli altri segni sono segni discutibili, uno può mettere mitre, pastorale, vesti, Per quello uno dico, curiosamente uno dice, ma Pierluigi perché non metti gli altri vestiti? E questo è più che sufficiente. Un abito liturgico, un abito bianco, una stola, non servono le altre cose, non servono. A cosa serve? Siamo pur qui, celebriamo pur l'Eucaristia. Non è per essere contro niente, è per tentare umilmente, con tante incoerenze, non lo dico per retorica, di seguire il Vangelo. Gesù non aveva nessun distintivo, vestiva come tutti, perché la forza della parola non è data dalla cattedra in cui la parola si dice. La forza della parola è tale quando è una forza intrinseca alla parola, seguita dalla coerenza della testimonianza. Non è il pulpito più alto che decide che la parola sia più autorevole. Uno può stare al massimo pulpito religioso e politico e dire nulla alla gente. Questa è la realtà. Non è la parola una forza intrinseca. La parola ha la forza quando ce l'ha e quando è confermata dalla coerenza. Questo è il Vangelo, questo è il trono e questo invece è la barca. A me commuove molto che Gesù parli da una barca di pescatori e parli per le strade e incontri la gente al mercato, sotto gli ulivi, dappertutto, nelle case, quando lo invitano a pranzo, e i pranzi sono occasioni di dialogo sulla vita, sulle situazioni della vita, di marginalità, di condanna. Gesù parla, incontra la gente dove la incontra e lì esprime la sua parola. E poi c'è questa, che ricollegandoci all'inizio, c'è questa questione che è molto importante per noi tutti. Pietro sarà rimasto certamente come meravigliato quando questo uomo di Nazareth, che fino all'altro ieri aveva fatto il falegname, dice a lui, esperto pescatore del mare di Tiberiade, di buttare la rete, dopo che lui gli aveva detto, ma non abbiamo pescato, è stata una nottata negativa, non abbiamo pescato nulla. Dice, no, buttate le reti ancora una volta, con sorpresa Pietro, dice, ma come a dire, vuole intendersi anche di pesca questo adesso, avrà pensato così. Quindi con titubanza, poi però ha detto, ma se lo dici tu, mi affido, come proviamoci. Ora, questa situazione noi la conosciamo tutti, una situazione in cui dopo aver profuso amore, amicizia, disponibilità, impegno, dedizione, avere gettato la rete, la pesca è stata scarsa. Per cui c'è stato un momento come di tristezza, di avvilimento, come a dire in parole semplici, ma e allora tutta la dedizione, l'impegno profusi, dove sono finiti, se i risultati sono così esigui, contraddittori, oppure ancora non si vede neanche il segno di qualche esito positivo. Tutti possiamo aver vissuto e vivere questi momenti. A quel punto chi può comunicarci quella parola che è piena di calore, di fiducia, di incoraggiamento? Chi? Certamente siamo qui non per un rito, siamo qui perché questa parola noi la riconosciamo in Gesù di Nazareth, nelle sue parole, nei suoi gesti. E nella vita tutti abbiamo sperimentato come in alcuni momenti questo radicale affidamento ci abbia rimesso in moto, misterioso, nel pianto, nella gioia, nella notte, nel giorno, nella solitudine amica o difficile, nel rapporto umano, questo affidamento, vero e misterioso, al Signore, come con un dialogo intenso, e la radicalità della fede, quell'affidamento, che non è una fuga dalla storia. È come un rientro poi di maggiore calma, di maggior pacatezza, di maggior incoraggiamento. E certamente poi le persone che incontriamo, il loro amore, la loro amicizia, l'esemplarità della loro dedizione, persone, gruppi, comunità di resistenza, di disponibilità, di dedizione, che ci hanno comunicato quella profondità per cui, come a dire, ecco, è possibile perché pure loro, pure lui, pure lei, è un esempio che ci viene dentro, ci parla, ci coinvolge, ci rimette in moto i segni di speranza che incontriamo qui fra di noi e che ci vengono, come ricordiamo sempre, da tante parti del mondo con cui, e qui siamo nel luogo di poterlo dire, per grazia di Dio siamo collegati. Allora Pietro ha pescato, fidandosi ha pescato tanto, ecco, chiaramente uno legge la concretezza ma anche la dimensione simbolica di questi passaggi, pescato tanto perché ha percepito in fondo che se anche avesse pescato meno o poco, era importante rimettere in moto la fiducia interiore, perché noi percepiamo dai passaggi che ho appena accennato che è importante vivere, esserci, dedicarci unicamente e principalmente perché ci si crede, non in base ai risultati che si ottengono o non si ottengono. E quindi è questa dimensione di disponibilità gratuita e costitutiva della vita e della fede. Abbiamo detto più volte anche qui fra noi che solo la compassione e la gratuità potranno salvare il mondo. Io sono pienamente convinto, cioè quelle dimensioni che significano coinvolgimento profondo nelle storie umane e significa gratuità, una disponibilità gratuita, e la gratuità sappiamo che trova motivo, non è un bisticcio di parole, nella gratuità, come l'amore si nutre con l'amore, l'amicizia si nutre vivendola, la fede si nutre vivendola e testimoniandola. Non sono cortocircuiti, sono profondità esistenziali straordinarie. E da ultimo Pietro riconosce, dopo questa pesca, Signore, si inginocchia davanti, Signore, io sono un povero peccatore. È molto anche questo interessante, perché non è un elenco di peccati, chissà, no, da scrivere, da individuare, parrebbe qui che il peccato più grande sia quello di non aver fiducia. Pietro si è sentito peccatore perché aveva molto dubitato, come a dire la chiusura egoistica, narcisistica, che implode persone, gruppi, comunità, il peccato grande, e la mancanza di speranza è il peccato più grande. Quindi non aprirsi, questo. E allora Gesù poi conclude e gli dice, Pietro, abbiamo vissuto oggi questa esperienza così importante, d'ora in poi gli dà come un compito, gli affida un compito nel piccolo gruppo dei discepoli. Bene, dice, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, che non è una frase così a effetto, per cui uno pesca uomini, non capisce come si fa a pescare gli uomini, dice, no. E come dire, vivendo così, con questa disponibilità, con questa fiducia, tu e il gruppo vivrete delle relazioni nuove con le persone, cioè non più basate sull'utilitarismo, sul dare l'avere, sulla strumentalità, sull'utilitarismo, ma su questa dimensione di una reciprocità profonda. Certo, sappiamo che anche è costosa, però è l'unica dimensione che ci rende più umani e ci permette di contribuire a rendere più umano questo mondo e più evangelica questa Chiesa.